città manifatturiera, no? Wuhan e poi il nord dell'Italia. Abbiamo sicuramente gioito anche noi nel vedere i canali della Laguna di Venezia di nuovo limpidi o i delfini tornare nel porto di Cagliari.
Persino i pesci rossi nel Tevere, dice qualcuno.
Eppure crediamo che sia il caso, piano piano, di iniziare a fare una lettura più profonda di quanto sta avvenendo. L'articolo dell'Internazionale che veniva letto poc'anzi, dal nostro punto di vista è utile perché inizia a mettere al centro il tema che il cambiamento climatico ha a che fare col modello di sviluppo, laddove non viene messo in discussione il sistema d'accumulazione capitalista in nessuna maniera, anche interruzioni più o meno lunghe e più o meno violente dal punto di vista delle emissioni o comunque dell'impatto dell'attività antropica sull'ambiente tendono a essere velocemente superate da nuove fasi di accelerazione ed emissione. Su questo tema, che insisto è ancora un abbozzo di riflessione perché ci servirà tempo e uno sguardo più approfondito, vogliamo però prenderci un primo momento d'approfondimento tra pochi minuti dai microfoni Radio Onda Rossa 87.9 in FM. Contatteremo una compagna di Ecologia Politica Torino per fare il punto della situazione.
Sì, è comunque è un tema che in qualche modo è all'ordine del giorno, anche perché storicamente qualsiasi tipo di crisi che ha causato crisi economiche più o meno, diciamo, di più o meno di vasta portata, come la prima crisi petrolifera del 73, la seconda crisi petrolifera del 79, nel 91 la dissoluzione dell'Unione Sovietica, nel 97 la crisi finanziaria in Asia, nel 2008 la crisi finanziaria globale, come dimostra appunto questo grafico sempre dell'articolo di Internazionale, è stata sempre in qualche modo accompagnata da una contrazione delle emissioni globali di anidride carbonica e successivamente da un grande ampliamento da una grande crescita delle emissioni dovute alla ripresa economica. In qualche modo quindi il coronavirus, quello che viene messo in evidenza dall'articolo e dagli studi che si stanno tuttora portando avanti, è quello che il coronavirus possa essere nel breve periodo, diciamo, un palliativo per le emissioni e quindi per l'inquinamento globale, ma che possa avere invece effetti di diverso segno sul lungo termine.
Tanto al più che al netto delle retoriche sulla green economy che ogni tanto si affacciano sulle pagine dei quotidiani nazionali, in realtà quello che leggiamo dal punto di vista delle misure economiche che stanno venendo studiate dai governi e dalla Banca Centrale Europea è sostanzialmente un reinvestimento di grandi quote di liquidità sullo stesso modello di sviluppo che ha generato tanto il cambiamento climatico e che sta distruggendo questo pianeta, tanto la diffusione di questa epidemia.
E infatti poi quello che viene detto da Fatih Birol, il direttore esecutivo dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, appunto ha messo in guardia da questa possibilità, ovvero che la crisi economica prodotta dalla pandemia globale potrebbe avere conseguenze disastrose per la transizione energetica, e in qualche modo si continua ad affermare la centralità della conversione verde del capitalismo, della transizione ecologica del capitalismo, e che in qualche modo si debba puntare sulla green economy anche e soprattutto a seguito della crisi dovuta al coronavirus, che sicuramente produrrà delle accelerazioni su tante attività economiche e non, e sicuramente anche in questo senso ci saranno degli sviluppi interessanti da analizzare. Peraltro proprio a novembre ci dovrebbe essere una nuova conferenza delle Nazioni Unite sul clima, che di questi temi dibatte già da tempo. Ovviamente, come ricordavamo poco fa, non c'è assolutamente in discussione il sistema economico dominante, che è la vera causa poi delle emissioni di anidride carbonica all'atmosfera, green economy o non green economy, mentre si continuano insomma a dare palliativi di ogni genere, anche a far vedere insomma il coronavirus come addirittura una panacea dei mali dell'inquinamento atmosferico, quando sappiamo benissimo insomma che la relazione dell'inquinamento atmosferico è legata a doppio filo con il sistema economico vigente, e soprattutto che anche la diffusione in questi termini del coronavirus è legata sicuramente alla globalizzazione, e sebbene sono anche qui in corso degli studi di approfondimento, è probabile che lo stesso salto di specie dall'animale all'uomo del virus sia dovuto e sia stato facilitato comunque dal cambiamento climatico. Ancora uno stacco musicale, dopodiché andremo a fare la corrispondenza con la compagna di economia, di ecologia politica Torino per parlare in maniera più approfondita proprio di questo tema.
Torniamo in diretta degli 87.9 di Radio Onda Rossa. Come avevamo annunciato, siamo in collegamento con una compagna di Ecologia Politica Torino. Pronto, ci senti?
Ciao a tutti e a tutte, grazie dell'invito.
Grazie a te della disponibilità. E niente, avevamo provato poc'anzi a introdurre il tema. Fondamentalmente volevamo chiacchierare con te dei risvolti che questa epidemia sta avendo sulla crisi climatica. Abbiamo letto dalle prime pagine dei giornali di quest'oggi del crollo dei consumi dell'energia e quindi dell'utilizzo dei combustibili fossili, a cui il Sole 24 Ore dà spazio questa mattina. Abbiamo visto le foto satellitari della riduzione dell'inquinamento tanto in Cina quanto nella pianura padana, abbiamo visto le foto dei canali della laguna di Venezia di nuovo limpidi. Insomma, sembrerebbe quasi che questa epidemia sta rallentando il cambiamento climatico, addirittura stia lavorando come un agente ecologista. È così?
Ma allora, sicuramente i dati appunto che tu hai elencato, che sono anche facilmente sia riscontrabili da un punto di vista quantitativo che da un punto di vista esperienziale, nel senso che sui social, che ormai sono per noi la parte di socialità che ci è rimasta in questi giorni, è facile per tutti accedere appunto a questi contenuti e quindi farsi un'opinione, sembra sia così. Detto ciò, io personalmente, ma parlando anche a nome non solo di Ecologia Politica Torino ma anche di un'assemblea che abbiamo svolto proprio ieri a livello nazionale, che ha unito tutti i collettivi di ecologia politica che sono nati negli ultimi mesi, diciamo da un anno a questa parte, siamo riusciti un po' a capire, confrontandoci fra noi anche con alcune persone più grandi come, che ci hanno aiutato a costruire questo percorso, come Emanuele Leonardi, Salvo Torre, Stefania Barca e altri, che non bisogna essere molto attenti a guardare a questa inversione di tendenza che sembra appunto facile da interpretare, nel senso che sicuramente i consumi a livello energetico sono diminuiti anche solo per il fatto che non uscendo, non prendendo la macchina o avendo chiuso diversi settori produttivi, non ancora tutti comunque, i consumi si sono diminuiti. Detto ciò, non è ancora possibile parlare di questo stop da un punto di vista produttivo e riproduttivo di alcune attività come una vera e propria inversione di rotta rispetto alla crisi climatica. In primo luogo perché l'epidemia di coronavirus è di per sé stessa una manifestazione della crisi ecologica e di quanto sia appunto l'Organizzazione Mondiale del Capitale a aver determinato la crisi ecologica stessa. Quindi dal mio punto di vista io credo sia un po' troppo anticipato fare questo tipo di analisi, anche perché comunque non possiamo controllare, non possiamo conoscere in questo momento quello che saranno le politiche che verranno effettivamente promosse e strutturate nei mesi che verranno rispetto a questa questione della gestione istituzionale della crisi. Per me, avendo letto anche l'articolo di Internazionale e questo appunto del Sole che avete commentato anche prima di raggiungermi telefonicamente, io credo che i giornalisti stiano cercando di raccontare un qualcosa che non è comunque certo, anche proprio per una questione materiale. Per esempio, il giornalista Internazionale sottolineava come sarebbe importante che la politica europea promuovesse proprio in questo momento l'assunzione del Green New Deal come caposaldo di quello che sarà la gestione della crisi Covid. Io penso che ciò è molto possibile che non accadrà, anche per una questione sistemica generale, cioè la green economy, il paradigma su cui appunto si fonde, su cui è stato elaborato il Green New Deal, si basa su un fattore molto semplice, cioè che l'economia stia viaggiando ad una velocità alta perché si possa sperimentare l'assunzione di tutta una serie di tecnologie verdi, di ristrutturazione della produzione nelle fabbriche, negli spostamenti, eccetera. Sta assistendo invece in questo momento a una situazione di latenza, di stagnamento a livello economico, che non credo riuscirà a portare delle forme di innovazione nel prossimo futuro, ma anzi a impoverire a livello sociale, a livello istituzionale, quelli che sono le possibilità appunto di spesa pubblica effettiva, e quindi anche questo paradigma del Green New Deal verrà messo molto probabilmente da parte davanti a uno scenario che viene giustamente letto come molto più grave di quello che è stata la crisi del 2008 e che quindi comporterà una divaricazione sempre più forte della forbice sociale, una ristrutturazione del mercato di lavoro sicuramente a discapito delle persone che già stanno peggio nella scala appunto sociale, e quindi secondo me è molto difficile che questo possa accadere.
Tra l'altro anche la gestione dell'emergenza in questi primi giorni alle nostre latitudini racconta come messo di fronte alla scelta drammatica tra preservare i profitti e tutelare la vita e la salute delle persone, il capitale, in questo caso gli imprenditori delle fabbriche del nord Italia non abbiano avuto nessun dubbio su quali siano gli aspetti da tutelare, cioè a fronte di un'emergenza così drammatica comunque non si riesce tuttora a chiudere attività produttive irrilevanti dal punto di vista la funzione sociale, ma che debbano continuare anche in questa condizione a garantire lauti profitti ai propri proprietari.
Questo assolutamente, questo è un dato che non sorprende. Quello che sicuramente sorprende in positivo in questa situazione è quanto questa decisione presa dall'alto non abbia avuto un riscontro positivo per il padronato davanti a quella che è invece l'opinione dei lavoratori e delle lavoratrici, che in vari settori, dai più differenziati a varie latitudini appunto del paese, si stanno mobilitando per attuare delle misure di resistenza e di che possono essere lo sciopero, l'assentarsi attraverso l'uso della malattia, quindi della mutua, o lo stoppare la produzione per il rischio biologico. Quindi sicuramente qualcosa lì si sta muovendo, qualcosa che comunque ancora va inquadrata all'interno di una situazione in cui è molto difficile riuscire a svolgere le nostre forme classiche di militanza, e quindi anche le forme classiche di militanza sindacale, che quindi trovano all'essere sullo stesso piatto dal mio punto di vista rispetto a un'impotenza e un'incapacità di risposta a questa situazione, sia i sindacati confederali che in un certo modo anche i sindacati di base, proprio perché questo secondo me è il dato che va sottolineato: la crisi del Covid sta portando l'umanità a confrontarsi con qualcosa di davvero impensato, cioè il fatto che il nostro sistema sociale venga messo in crisi, venga depotenziato, venga messo all'angolo da un fattore non umano, no? Cioè, in questo momento all'interno della storia è entrato un nuovo protagonista, è il virus. Questo lo dico, cercherò di fare un esempio, perché mi fa molta tenerezza la modalità con cui la Merkel in primis, ma poi appunto anche in questo articolo del Sole 24 Ore, si cerca di fare un parallelismo tra la Seconda Guerra Mondiale e quello che stiamo vivendo in questo momento. La Merkel infatti nel discorso alla Nazione ha parlato di quanto il coronavirus sarà un evento che impatterà sulla vita dei cittadini tedeschi tanto quanto, se non di più, della Seconda Guerra Mondiale. Anche nell'articolo del Sole 24 Ore il costrutto retorico è proprio parlare dell'assimilazione che si può fare tra questo 2020, questo primo trimestre del 2020 e il 1943. Ecco, da un punto di vista non sono assimilabili le situazioni, perché lì si stava parlando di una guerra tra stati nazioni, quindi era agenti umani versus altri agenti umani. Qua ci troviamo invece tra agenti non umani versus l'umanità, no? Anche in quanto specie, no? E questo fa molta paura perché all'interno del nostro umanesimo, diciamo, anche una forma di autotutela, ma sicuramente anche per una forma interpretativa di derivazione patriarcale e in un certo senso che cerca sempre di diminuire il livello dell'impronta che la materialità sui nostri corpi, della storia ha, poi anche sulla politica, non abbiamo degli strumenti interpretativi capaci di riuscire a interpretare quello che sta succedendo. E io penso che sia molto rischioso, tornando alla prima domanda e anche a quella sul lavoro, pensare che queste forme di contenimento del rapporto sociale e queste forme appunto di contenimento che ormai hanno anche un sapore amaro, perché sono attuate soprattutto qua al nord Italia attraverso l'uso della forza militare e poliziesca, siano la risposta rispetto ai problemi che verranno, che sono stati solo anticipati da questa crisi del coronavirus rispetto ai cambiamenti climatici. Cioè la transizione ecologica non deve attuarsi attraverso la proclamazione di stati di eccezione. Poi adesso entra la polemica sull'articolo di Agamben che ha scritto in questi giorni, però stato di eccezione ce lo stiamo vivendo tutti, no? Ci stiamo vivendo tutti il fatto che esista un potere centrale che in questo momento ha viene istituito, no? Grazie alla contingenza specifica in cui siamo calati, di un potere capace di legiferare ma anche di ordinare quella che è la nostra vita quotidiana in una maniera molto più invasiva di prima.
Sicuramente, ecco. Poi tra l'altro uno stato di eccezione che fa il paio con la mancanza poi di provvedimenti nei confronti delle aziende che tuttora nelle zone più colpite continuano ad operare e che di fatto sono le principali poi responsabili ancora del mancato contenimento del virus in quelle zone. Quindi da una parte c'è una forte pervasività e un forte controllo sociale che anzi sta conoscendo delle fasi successive e probabilmente nella giornata di oggi avremo un ulteriore inasprimento, e dall'altra c'è un asservimento totale a interessi produttivi e profittuali che di certo non hanno a che fare con l'interesse della salute pubblica. Tra l'altro, rispetto a quello che dicevi prima della Seconda Guerra Mondiale, questo dà molto da pensare, perché poi nel corso della storia, quando si ripetono eventi di questo tipo, si richiamano all'immaginario degli eventi di traumaticità generale o comunque degli eventi che sono ricollegabili a un sentimento di unità e di in qualche modo di solidarietà nazionale per affrontare appunto delle emergenze di questo tipo, che assomiglia molto anche alla retorica che c'è dell'eroismo degli operatori sanitari, dell'eroismo di chi sta andando a lavorare. Insomma, è tutta una retorica volta poi a nascondere quelle che sono le vere responsabilità e chi effettivamente sta mancando rispetto alle proprie, diciamo, ai propri doveri in questa situazione, e sa tanto insomma di un'anticipazione di quello che sarà poi il costo da scaricare dopo questa crisi, e soprattutto su chi andrà scaricato, appunto in nome di un'unità nazionale, dei sacrifici comuni, del fatto che le grandi misure di austerità che si prenderanno per rattoppare i disavanzi di bilancio che ci saranno verranno appunto attribuite a appelli alla solidarietà, come è stato nel secondo dopoguerra, come è stato dopo altre crisi. Una domanda che volevo farti è: stante il fatto che siamo ancora in una fase in piena evoluzione e che ovviamente lo scenario cambia di minuto in minuto, qualcosa che possiamo facilmente prevedere ovviamente che la crisi economica che si genererà da questo fenomeno sarà importante, che comunque ci saranno dei costi molto alti da pagare e che appunto in nome di queste presunte unità nazionali si tenderà molto a far digerire il boccone amaro a lavoratori, lavoratrici, precari, persone che non hanno reddito, che comunque hanno difficoltà di accesso al reddito, senza casa, insomma tutte le classi subalterne a larga scala. Quello che volevo chiederti è: in questo conflitto capitale-lavoro che sicuramente si andrà a configurare, dato che comunque il coronavirus sarà uno spartiacque storico non di poco conto e che ci saranno anche delle rimodulazioni nei rapporti industriali, nei rapporti di lavoro eccetera, e che sicuramente gioco forza si andranno a creare dei conflitti, in qualche modo come ci inseriamo noi, come si inserisce un punto di vista critico che tenga conto anche della transizione ecologica che il capitalismo in salsa green sta cercando di portare avanti, in modo da non tenere in qualche modo e non andare nella solita contraddizione tra ambiente e lavoro, che poi sarà facilmente agitata anche in quel caso per richiamare appelli all'unità per affrontare questa crisi e per far sì che venga in qualche modo accettato socialmente che i costi di questa crisi vengano scaricati sulla collettività.
Allora, secondo me ci sono da fare due premesse. Cioè, la prima è il fatto che il mondo che noi conosciamo non sarà più lo stesso, quindi è molto difficile, secondo me, riuscire a fare delle previsioni effettive su quali saranno le forme di ristrutturazione appunto del capitale e quali saranno i costi, perché potrebbero davvero essere inimmaginabili, ma soprattutto potrebbe mantenersi questa limitazione forte nelle libertà individuali, che sicuramente ma poi anche la paura che c'è stata tra le persone è molto diversa, appunto la paura di una militare, perché qua si sta parlando del contagio e quindi è molto difficile anche capire come sarà possibile tornare per dire nelle piazze e quando sarà possibile, che forse sarà possibile, lo so, a ottobre, e quindi come sarà possibile strutturare livelli di azione diretta in sostegno alle persone che a questo conflitto capitale lavoro si oppongono. La seconda premessa da fare è che dobbiamo capire che anche noi come movimento ci siamo mossi in ritardo. Ci siamo mossi in ritardo rispetto alla questione del cambiamento climatico e della crisi ecologica. Ci siamo mossi davvero con un enorme ritardo. Poche realtà nel mondo rivoluzionarie che si sono mosse da un punto di vista della materialità di questa crisi ecologica, a me viene in mente solo il Kurdistan in questo momento, cioè un'economia rivoluzionaria che è riuscita a inserire all'interno della sua programmazione una questione ecologica attraverso delle forme di razionamento della produzione energetica e dell'impatto ecologico che l'impronta umana produttiva può avere sul territorio. Ecco, io penso che noi a questo punto dobbiamo riuscire a spiegare agli italiani e agli italiani che nessuna misura di rinforzo dell'economia che verrà dopo, che non tiene conto del dato di fatto, cioè del fatto che, per dire, anche questa crisi è dovuta appunto all'agroindustria, ormai è stato dimostrato in tutti i modi. A questo punto quindi bisogna fare un discorso serio sull'organizzazione della produzione anche dei beni di prima necessità, sulla riterritorializzazione della produzione anche manufatturiera essenziale, sui consumi, sulle possibilità di una decrescita effettiva, perché il Covid è solo la prima manifestazione di una serie di eventi appunto in cui non è più l'uomo a essere il protagonista della storia, ma sono le forze naturali, sono gli agenti non umani, sono tutte cose che noi non possiamo gestire col nostro modo di fare politica. Allora bisogna cambiare assolutamente il nostro modo di consumare, il nostro modo di pensare alla nostra quotidianità, che appunto non significa essere chiusi in casa, quando questa emergenza sarà finita non sarà mantenere questo stato di compartimentazione della vita sociale, invece di arrivare a forme di razionamento, per dire, la produzione, di cambio definito di quali sono i tempi di lavoro, cioè della misura tra tempi di lavoro e tempi di vita. Questo è quello che secondo me noi dobbiamo capire, che quando si parla di ecologia politica non si sta più parlando di una fricchettonata, non è una fricchettonata, ma si sta parlando del futuro nostro, dei nostri figli, e quindi si sta parlando di qualcosa che deve diventare davvero un paradigma seguito anche dal movimento, che deve tenere conto appunto della sua matrice femminista e postcoloniale, perché comunque in tutti questi giorni si sta dimenticando il fatto che non è vero che le persone di colore sono immuni dal virus, arriverà anche in Africa, le terapie intensive non ci sono e quindi il virus abbatterà tantissime persone nel sud del mondo e loro saranno i primi davvero a pagare questa crisi, lo saranno in una maniera inimmaginabile. Rispetto al contesto italiano, e come dicevi tu sul conflitto capitale-lavoro, io credo sia il momento di lavorare sulla dimensione delle condizioni di lavoro, su una lotta interna ai posti di lavoro di penso qualsiasi settore, quindi dal telelavoro alla manifattura, in cui torni a essere protagonista, riuso questa parola perché mi è entrata in testa, la questione del come si lavora, del quanto si lavora e del perché si lavora in queste condizioni. C'è già un precedente, anche se è fallito, però tra il 68 e il 69 in Italia si creò un patto sociale tra lavoratori e società, quindi possiamo dire tra lavoro produttivo e riproduttivo, proprio nelle lotte contro la nocività del lavoro nelle fabbriche e sul territorio. Noi dobbiamo tornare a fare questa cosa e dobbiamo riuscire a trovare le modalità in cui questo diventi davvero una nemicità per il capitale. Io poi penso che come militanti o come attivisti, insomma come si vuole chiamare, la cosa importante sia ora stare davvero in ascolto di quello che chi è obbligato appunto a uscire di casa per andare a lavorare sta vivendo. Sicuramente c'è il pericolo, e questo io penso sia un forte pericolo, che il telelavoro, per dire, diventi davvero l'attuazione della smart city tanto agognata anche dal discorso della green economy come soluzione per il lavoro cognitivo, no? Questo per dire potrebbe essere un problema che ci riguarda, come può essere un problema a questi punti l'attuazione di un'automazione delle linee di produzione sia nel campo della manifattura che nella logistica, come si può dire, giustificata col fatto che le macchine non si ammalano. No?
Eppure sembrerebbe che almeno fino a questo momento, più che tra l'automazione, il capitale investa ancora molto su far ammalare i lavoratori. Noi ci associamo all'auspicio che ti indicavi nell'ultimo intervento, cioè quello di riuscire a ritrovare una traiettoria di lotta e di conflitto che tenga insieme le esigenze e i bisogni di chi lavora e di chi produce con la necessità di immaginare modelli di sviluppo differenti da quello capitalista che stanno distruggendo questo pianeta e che sono all'origine anche, se non della nascita di questa epidemia, sicuramente della sua diffusione esponenziale. Ti ringraziamo moltissimo dello spazio che ci hai concesso, dell'approfondimento che ci hai aiutato a fare. Contiamo la programmazione della radio e ci andremo a risentire sicuramente nei prossimi giorni con Giulia, con il collettivo di Ecologia Politica Torino.
Ciao belli, ciao belle, ciao.